Gli amichetti per pronto.
Forse conviene fare una prima introduzione dicendo che è nata questa idea, in realtà partita dalla Rava della Rocca, l'idea di fare questa serata perché forse è utile effettivamente che alcuni punti della tefillà, alcuni punti importanti della tefillà di Kippur siano ben compresi dal pubblico in preparazione del Yom Kippur. Ovviamente non possiamo coprire tutto l'arco delle tefillot di Yom Kippur, ma alcuni punti essenziali sì, e ci siamo messi d'accordo su vari temi, e il tema che mi è toccato in sorte è relativo a quello che è chiamato il Seder HaAvodah. Nella tefilà di Musaf, in tutti i riti c'è questa, nella ripetizione, questa parte chiamata Seder HaAvodah, che è la descrizione di come si svolgeva il culto nel Bet HaMikdash il giorno di Kippur. Perché nella tefillah di Musaf? Beh, la tefillah di Shacharit è già di per sé molto lunga. E poi effettivamente, anche guardando come si svolgeva appunto il servizio, la maggior parte delle novità, cioè delle cose specifiche relative al giorno di Kippur, avvenivano dopo il sacrificio del mattino e quindi rientrano nell'ambito di quell'ora che era dedicata al sacrificio aggiuntivo, cioè al Musaf. Ed è da qui quindi che è nel Musaf che si legge il Seder HaAvodah. Ovviamente sappiamo che esistono vari riti e in ognuno dei riti il Seder HaAvodah ha delle caratteristiche particolari. Nel rito ashkenazita si tratta di una composizione poetica medievale, addirittura del primo medioevo, e probabilmente di un autore babilonese, che addirittura ha un linguaggio particolare, tutto suo, addirittura conia dei termini appositi per esprimere in maniera sintetica dei concetti piuttosto ampi e quindi di difficile lettura e comprensione. Nel rito sefardita invece è una descrizione in forma sintetica, ma che in buona parte ricalca alcuni linguaggi, alcune forme verbali della Mishnah di Yomah, dove appunto vengono descritti questi riti. Nel Minhag italiano, che è quello che usiamo qui in via Upili, ovviamente che si usa in via Guastalla, invece c'è una sono delle composizioni poetiche che non si ritrovano in nessun altro rito, cioè è proprio nato per il Minhag italiano. Tra l'altro nel Mahazor di rito italiano pubblicato a Livorno nel 1865 in appendice c'è un'ulteriore versione che era quella usata dalle comunità di Asti, Fossano e Moncalvo, il Minhag Atam, ecco, che è ancora una versione diversa anche rispetto al Minhag Ashkenaz, che era quello di base di queste comunità. Nel rito italiano, dicevo, si tratta di una composizione poetica con una introduzione in forma ancora più poetica. Mi spiego. Probabilmente opera di un maestro dell'undicesimo secolo, Yohanan HaKohen, e l'introduzione ha una struttura molto particolare, è una serie di strofe, ognuna di quattro versi, ogni verso è formato da due o tre parole, tutte le strofe cominciano con la lettera Bet. La lettera successiva alla lettera Bet iniziale segue l'ordine alfabetico. Quindi nella prima strofa è la Aleph, nella seconda la Bet, nella terza la Gimel e via avanti di questo passo. Un'altra caratteristica particolare di questa composizione poetica è che l'ultimo verso di ogni strofa comincia con la parola velò e non, e qui siamo ai potenti mezzi, e velò, e poi un verbo alla prima persona del futuro, quindi non avrò questo o quest'altro, effetto ancora. Quindi per esempio proprio all'inizio quindi la spiegazione di parole evidenti, insegnami Dio degli spiriti ed esercitami a parlare in maniera chiara che non rimanga muto, e poi nella seconda strofa che non rimanga deluso, che non debba avere timore, e via di questo passo. La stessa struttura, ma senza l'ordine alfabetico interno, c'è in tutto il Seder Avodah che comincia dopo. Che cosa contiene il Seder Avodah? Il Seder Avodah, sinteticamente ho detto all'inizio che contiene la descrizione dei riti nel Beit HaMikdash nel giorno di Kippur. In realtà quella è la parte preponderante, ma non solo. C'è una parte preliminare in cui si parla dalla creazione del mondo fino alla scelta di Aaron come Kohen Gadol, e poi da lì la descrizione del lavoro del Kohen Gadol nel giorno di Kippur, perché tutti i riti del giorno di Kippur venivano fatti dal Kohen Gadol, e mentre normalmente qualunque sacrificio poteva essere portato, diretto, gestito da qualunque Kohen, compreso anche il Kohen Gadol, perché no? Per quanto riguarda Yom Kippur, tutto il rito era gestito dal Kohen Gadol. Che cosa comprendeva questo rito? Ma prima ancora di parlare di questo, un attimo, perché si parla proprio di tutta la storia della creazione fino alla scelta di Aaron come Kohen Gadol? Evidentemente lo scopo è quello di inserire il ruolo particolare del Kohen Gadol e anche tutto questo rito del Kippur, che è un rito che ha chiaramente intento espiatorio che serve proprio anche a dimostrare al popolo come l'espiazione delle colpe non sia una cosa da poco, sia qualcosa di fortemente coinvolgente. E che tutto questo nasce dal disegno di HaKadosh Baruch Hu addirittura prima della creazione del mondo. Fa parte dello stesso disegno, cioè c'è un Midrash che dice che HaKadosh Baruch Hu per creare il mondo si è basato sulla Torah. Cosa intende dire con questo? Intende dire che tutto ciò che fa parte della Torah, delle Halachot, della vita del popolo ebraico, fa parte del disegno di Dio perché l'universo si mantenga in vita. E quindi anche questi riti del Kippur. Riti che comprendevano una serie di attività da parte del Kohen Gadol, che comportavano innanzitutto una notevole esperienza, per cui già da prima il Kohen Gadol doveva prepararsi studiando, ripassando tutte le regole, e addirittura per evitare di contrarre qualche impurità separarsi dalla famiglia per una settimana. E ciò nonostante veniva predisposto un Kohen Gadol sostitutivo nel caso in cui ci fosse stata un'impurità o mai fosse il Kohen fosse venuto a mancare proprio a ridosso di Kippur. E i riti dovevano svolgersi con una grande velocità. I tempi erano stretti, per cui il Kohen Gadol che arrivava dalla stanza presso il Beit HaMikdash in cui aveva passato la notte sveglio a ripassare ulteriormente le regole mentre i giovani Kohanim cantavano in sottofondo per tenerlo sveglio, ogni tanto schioccavano le dita per risvegliarlo, quindi c'è tutta una attenzione in questo senso. Il Kohen Gadol entrava nel Beit HaMikdash e da lì cominciava la corsa, perché come prima cosa doveva spogliarsi e fare la tevilà, c'era un mikveh apposito, veniva messo un lenzuolo per evitare di essere visto, ma perché si vedesse ugualmente che scendeva nel mikveh. Faceva la tevilà, usciva, si asciugava, si vestiva, indossava a seconda dei vari riti gli abiti, gli otto abiti del Kohen Gadol, oppure abiti semplici di lino come un Kohen qualunque. E ogni cambiamento, ogni passaggio da un rito all'altro, nuovamente il Kohen doveva lavarsi le mani e i piedi, spogliarsi, fare l'attività, asciugarsi, rivestirsi, cambiando appunto d'abito, eccetera, eccetera. In tutto questo faceva parte anche, uno, la confessione dei peccati, a seconda dei momenti, su animali diversi. E confessava i peccati suoi personali per prima. La seconda volta confessava i peccati suoi e di tutta la famiglia dei Kohanim. E la terza volta i peccati di tutto il popolo. In quel momento, quando confessava i peccati e si rivolgeva a Kadosh Baruch Hu, lì pronunciava il nome di Dio, quello che noi non pronunciamo, il nome tetragrammato, che veniva quindi pronunciato in quel momento dal solo Kohen Gadol, mentre il popolo che sentiva che si stava avvicinando quel nome si prostravano, e mentre il nome veniva pronunciato si rialzavano in piedi, esattamente mentre dicevano Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, il Kohen Gadol doveva terminare di dire non solo il nome di Akadosh Baruch Hu, ma anche il versetto Kiva Yom Azei Yechaper Alechem Letaher Etchem Mikol Chatotechem Lifnei Hashem, in questo giorno egli espierà per voi, per purificarvi da tutti i vostri peccati al cospetto del Signore, come terminava questa parte e in simultanea il Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, rimaneva la sola voce del Kohen Gadol che diceva Titaru, sarete purificati. Quindi era una regia, un'attenzione notevole. Viene descritto anche come il sangue di questi sacrifici di espiazione veniva spruzzato verso l'altare o verso il parochet che divideva tra il Kodesh e il Kodesh HaKodashim. Anche qui ciò avveniva in una maniera molto particolare, cioè non si doveva versare il sangue, ma con le dita veniva spruzzato, la Mishnah dice verso l'alto e verso il basso, ma la Mishnah stessa sottolinea, e nel sede Ravodà viene ripetuto ogni volta che c'era questa aspersione del sangue, sottolinea come questo avveniva non in maniera che il Kohen tendesse effettivamente a spruzzare verso l'alto o verso il basso, ma a seconda della forza che imprimeva al movimento delle dita, l'effetto doveva essere quello. E normalmente il sangue non andava a finire sul parochet o sulla base dell'altare, ma ai piedi del parochet, ai piedi della base dell'altare. Quindi anche in questo occorreva una grande esperienza. Viene descritta anche la cerimonia relativa al Seir HaMishtaleach, il capro espiatorio, che veniva appunto, sul quale venivano confessate le colpe di tutto il popolo, e che poi veniva mandato tramite un messo verso il deserto. Lì un cordoncino di lana veniva diviso in due, metà veniva legata a uno dei corni del capro, e l'altra metà su un pinnacolo nel Bet HaMikdash. La persona che accompagnava il capro, il Seir HaMishtaleach, attenzione, piccola parentesi, in italiano diciamo il capro espiatorio, in ebraico non si chiama espiatorio, si chiama HaMishtaleach, quello che veniva mandato. Ecco, e quando veniva la persona che accompagnava il capro al deserto, veniva rifornito durante la camminata a distanze regolari, quindi dalla città fino al punto prescelto nel deserto, veniva rifornito di cibo e di bevanda. Ricordiamoci che è il giorno di Kippur. Veniva rifornito di cibo e di bevanda, e dopodiché, quando quello che avveniva di fatto nel punto stabilito del deserto, cioè in cima al dirupo dal quale il capro veniva poi spinto giù, che nuovamente il cordoncino di lana veniva diviso, una parte rimaneva in cima al dirupo, e il capro veniva fatto arretrare finché ruzzolava. No, altra cosa non facilissima, non so chi di voi abbia avuto occasione di avere a che fare con dei capri, vi assicuro che oppongono strenua resistenza. E quello che avveniva, e questo era un miracolo che si rinnovava di anno in anno, nel momento in cui il capro colpiva per la prima volta il terreno, e quindi di fatto moriva all'istante con questa caduta, in quel momento il cordoncino di lana, da scarlatto che era, diventava bianco simultaneamente intorno al suo collo, in cima al dirupo e nel Bet HaMikdash. E nel Bet HaMikdash, dentro al santuario. Quindi da lì tutti avevano chiara l'impressione che le colpe erano state perdonate. A questo punto il Kohen Gadol, che era anche entrato nel Kodesh HaKodashim per offrire l'incenso, anche lì con una cerimonia molto attenta, perché doveva camminare tra le due cortine senza spargere le ceneri su cui bisognava poi mettere l'incenso, senza voltare le spalle al Kodesh HaKodashim, quindi praticamente camminava di gatto, di fianco. Arrivando nel Kodesh HaKodashim, faceva salire il fumo di questo incenso e tornava indietro, in pratica nella stessa maniera in cui era entrato. Quindi camminando all'indietro e poi di lato e poi di nuovo all'indietro finché era fuori. E anche questo era considerato un momento di grande tensione, perché finché non usciva, essendo entrato nel luogo più santo, se il Kohen Gadol non fosse stato adatto o avesse commesso qualche mancanza durante la cerimonia, non sarebbe mai uscito vivo, e quindi si attendeva la sua uscita. Quando era uscito dal Kodesh HaKodashim, faceva l'ultima tevilà, si vestiva con i suoi abiti, diceva una breve preghiera e poi veniva accompagnato a casa con grande gioia, con grande festa, e quella sera e l'indomani era lui che offriva da mangiare e da bere a chiunque passasse da casa sua. Era la Simchat Kohen, cosa che alla fine di Kippur avveniva questo. E la Simchat Kohen è una cosa che in alcuni posti viene ancora celebrata in qualche modo, si usa che il Kohen o un Kohen che è nel Beta Knesset offra effettivamente la colazione della mattina del giorno dopo, e a questo proposito vorrei citare una curiosità, un'usanza che c'era nella comunità di Gorizia. Nella mattina dopo Kippur il Beta Knesset era pieno come anela. Perché? Perché dicevano i vecchi goriziani che finito Kippur il Satan andava da Kadosh Baruch Hu e gli diceva: beh, tu li hai perdonati, sono stati bravi, si sono pentiti a dovere, cioè, ma voglio vedere quanti di loro vengono domani a Tefillah. Allora, per sfottere il Satan, si diceva, andavano tutti al Beta Knesset. Io quasi quasi lo vorrei lanciare come proposta: sfottiamo pure il Satan. Ultima cosetta, ho accennato al fatto che nel Minag italiano il Seder Avodah è appunto questa composizione poetica. Come ho detto, questa composizione viene interrotta proprio solo dalla descrizione del Vidui, cioè della confessione dei peccati che faceva il Kohen Gadol. Diceva così, e questo è anche qui, anche il Minag italiano cita il linguaggio della Mishnah esattamente. Orsu Hashem, in realtà lì non diceva Hashem, diceva il nome di Dio. Ho peccato, ho mancato, ho commesso delitti al tuo cospetto, io e la mia famiglia. Orsu Hashem, espia ora i peccati, le colpe, i delitti che io ho peccato, di cui mi sono macchiato, e che ho commesso al tuo cospetto, io e la mia famiglia. Come è scritto nella Torah di Mosè tuo servo, che dice: poiché in questo giorno si espierà per voi per purificarvi da tutti i vostri peccati davanti a Hashem, e qui interviene la Mishnah e anche il Seder Avodah, e i Kohanim e il popolo che si trovavano nel cortile, come sentivano il nome onorato e venerabile pronunciato che usciva dalla bocca del Kohen Gadol in stato di santità, si inchinavano, si prostravano, cadevano a faccia a terra e dicevano Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Ve'ed. E lui faceva in modo di completare il nome Hashem in simultanea con coloro che dicevano il Baruch, e diceva loro: Titaru, sarete purificati. Questa è la descrizione del primo Vidù. Il secondo dice la stessa cosa, relativo a io e la mia famiglia e i figli di Aaron, gente a te consacrata, e nel terzo io, la mia famiglia, i figli di Aaron, gente a te consacrata, e il tuo popolo di Israele. E questa è la descrizione. E io dopodiché alla fine, a seconda dei vari riti, viene riportata la Tefillah, che diceva il Kohen Gadol, ripresa in parte appunto dalla Mishnah o dalla Gemara, quindi con poche varianti tra un rito e l'altro. Questo con la speranza che serva a invogliare alla Teshuvah, visto che oggi non abbiamo il Beit HaMikdash, e quindi che il ricordo di ciò che avveniva possa aiutare noi a raggiungere comunque un livello di consapevolezza che porti a tutti quanti Selicha, Mechila, Vechappara, perdono, cancellazione ed espiazione. Sì, funziona. Forse è meglio farla subito.
Sono contento che sia iniziato dalla sede della Vodafone, perché è un qualcosa che mi ha sempre un po' turbata, devo dire. Sicuramente un momento molto solenne, molto interessante, molto denso. La cosa che mi ha sempre lasciato un po' perplesso, almeno nella comunità dove vado io, che in realtà poi in quel momento, durante l'iscrizione della Vodà, si apre la Rana Kodesh e poi ci si prostra, si legge il Hazan che sta leggendo l'Amidà per tutti, di Musa, con i piedi uniti, e io l'ho sempre visto un pochettino come un momento di adorazione del nulla, perché in realtà non c'è il Beit HaMikdash, non si dice il nome
di Hashem, esattamente,
e ci si posta davanti a questa donna a codice aperto, fin da quando ero piccolo, cosa che mi ha sempre lasciato molto perplesso. Anche perché ci si distrae in realtà dal momento solenne che si sta ripetendo.
Da persona che da ormai 32 anni ha sempre detto Musaf, probabilmente invece quest'anno sarà l'anno in cui non lo dirò, e siccome l'ho detto anche in comunità di rito ashkenazita Trieste, dove effettivamente chi dice Musaf si posta, posso dire che effettivamente il rischio che proprio in quel momento la concentrazione si perda un po' esiste. Un po' perché ci si preoccupa di non muovere i piedi, un po' perché rialzandosi sempre a piedi uniti mentre si sta cantando, e a Trieste è una parte anche molto cantata, devo anche dire, e non è la cosa più facile di questo mondo. Di fatto, mentre nel Minag italiano ci si inchina profondamente, ma niente di più, alcuni usano arrivare non proprio faccia a terra distesi come nel rito ashkenazita, ma un po' in una posizione fetale. Nel Minag sefardita ho visto un inchino, ma niente di particolare.
Adesso molti sefarditi
usano. Alcuni usano anche... però hanno preso degli Ashkenazim sicuramente, ecco. E posso dire una cosa, più qui non si tratta di un atto di adorazione, ma del ricordo di un atto di adorazione. Questo è il significato della cosa. E vedendo un po' le reazioni al Beit HaKnesset di Trieste, avevo un coro intorno, non di professionisti, di volontari. Mi sono reso conto che per loro invece proprio quel momento era un momento di grande intensità. Vivevano questa prostrarsi del Rav come una cosa che diceva: se lo fa lui è una cosa importante. Quindi anche a livello molto banale veniva vissuto come un momento di grande concentrazione nel ricordo di quello che avveniva nel Beit HaMikdash.